Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e un grazie veramente già sentito al professor Piero Giulianini che si è prestato a tornare ancora un'altra settimana. È professore associato di zoologia all'Università di Trieste e un'altra settimana per chi? Perché il tema dell'Antartide è un tema veramente molto molto interessante e il professor Giulianini partirà per la seconda volta in una spedizione importante in Antartide e quindi ha già tante cose da dirci su puntini.
Beh, intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Sì.
Sì, la mia partenza non è per niente sicura perché per adesso sono una riserva di un altro ricercatore, però abbiamo due progetti finanziati e quindi le probabilità che io possa ritornare
sono
in
alte.
Questo momento sono alte. Io mi riferivo l'altra settimana alla mia unica esperienza che è stata nel 2017. Come neofita, adesso sarei già considerato un veterano perché basta fare una spedizione per essere veterani e niente, abbiamo chiacchierato su quanto riguarda la gestione della stazione Mario Zucchelli in Antartide, la stazione italiana in Antartide.
Certo, però fuori microfono mi hai anche ricordato un particolare veramente carino, cioè gli americani chiamano la vostra zona Banana Bay.
Banana Bay o Banana Beach addirittura.
Banana Beach.
Perché sono stupiti di come appunto tra l'altro Mario Zucchelli e tutti i nostri pionieri negli anni 80 avessero scelto un posto veramente molto riparato dai venti katabatici e quindi con condizioni microclimatiche particolarmente favorevoli, mentre la stazione statunitense McMurdo qualche volta è veramente sotto venti katabatici a temperature molto rigide anche nell'estate antartica, parliamo di dicembre e gennaio, in realtà da noi si sta piuttosto bene perché comunque siamo coperti dalle colline retrostanti in granito che ci proteggono molto.
Ecco, e proteggono anche gli animali. Forse anche qui, in relazione alla zoologia, forse avete fatto un ragionamento.
Beh, diciamo sì e no, dipende molto dal momento in cui di cui parliamo, perché se parliamo dell'estate inoltrata, gennaio, quando la banchisa ormai si è rotta e quindi c'è mare aperto, certo ci sono meno mareggiate, ci può essere meno rimescolamento dell'acqua di mare e quindi una zona relativamente più protetta. Quando sono stato io, che ci sia stato vento o meno cambiava poco, perché noi andavamo a campionare animali che erano sotto 2,5 metri di ghiaccio e quindi non sentivano minimamente l'effetto di rimescolamento delle acque dovuto al vento.
Quindi pesci, granchi?
Allora, il nostro progetto voleva vedere la capacità compensatoria che hanno alcuni animali al riscaldamento dell'acqua e quindi avevamo una pianificazione sperimentale un po' complessa in base perché gli acquari sono un po' la gestione è un po' difficile oggettivamente, non si ha il negozio dietro l'angolo, quando manca qualcosa bisogna arrangiarsi molto, si hanno delle officine dove si costruisce un po' tutto, però è tutto molto artigianale. Avevamo degli acquari in cui abbiamo messo degli animali catturati in natura, prima stabulati, prima acclimatati a quelle condizioni e poi abbiamo aumentato la temperatura negli animali sperimentali per vedere cosa potesse succedere di differente tra animali mantenuti a temperatura normale oppure con una temperatura un po' più elevata.
Quindi studi in Antartide, però valevoli per tutto il mondo.
Sì, ovviamente si cerca di capire il riscaldamento globale nel futuro come potrà impattare su animali estremamente sensibili che vivono da milioni di anni in condizioni estremamente stabili e quindi non hanno mai avuto la possibilità di affrontare delle variazioni e quindi di selezionare dei meccanismi che possono contrastare queste variazioni. Abbiamo visto che effettivamente anche innalzare di pochi decimi di grado, noi abbiamo alzato di un grado, anzi un po' meno, 9 decimi di grado, la temperatura già innesca delle risposte fisiologiche molto, molto importanti. Poi bisogna vedere, noi avevamo la possibilità di condurre un esperimento con i nostri limiti per una ventina di giorni e poi bisogna vedere se queste cose possono, cioè se gli animali riescono a compensare anche per tempi molto più lunghi.
Certo. E questi cambiamenti a che cosa vanno ascritti in particolare?
I cambiamenti climatici?
No, i cambiamenti di risposta degli animali.
I cambiamenti di risposta, allora, ogni animale ha una sua storia evoluzionistica e quindi bisogna vedere se anche animali che sono stati per tantissimo tempo in condizioni stabili riescono ancora a recuperare delle risposte fisiologiche compensatorie che potevano avere i loro antenati.
Certo.
Questo è il discorso. Poi noi fisiologi ci chiediamo sempre due cose: ci sono risposte compensatorie? Vediamo se ci sono o no. Se non ci sono risposte compensatorie, l'animale va in stress prolungato, cronico e alla fine muore. Se ci sono, quanto costano? Perché ovviamente gli animali hanno dei costi, e ovviamente costa energia contrastare delle variazioni ambientali e ovviamente questo va a ridurre l'energia disponibile per altre cose, ad esempio la riproduzione. E quindi noi diciamo in generale che l'animale sopravvive, ma la sua fitness, la sua capacità di rispondere a tutte le altre sfide ambientali diminuisce fatalmente.
Però dicevi 20 giorni, e in 20 giorni tutto questo si riesce a recepire?
Si riesce a recepire molto bene perché si vanno a valutare dei parametri molto sensibili. Allora, i parametri più sensibili che noi abbiamo valutato sono parametri ematologici, questi sono dati che noi abbiamo già pubblicato su letteratura internazionale, ad esempio la morfologia dei globuli rossi del sangue varia, bastano piccolissimi stress che la morfologia, cioè la forma dei globuli rossi cambia e questo l'abbiamo visto molto bene in un pesce antartico che si chiama, adesso non mi viene in mente, ma adesso mi
ma
verrà in mente.
Dopo, cioè.
È perché Trematomus bernacchi, scusami.
Non è mica facile.
No, perché avevo in testa un altro che è l'ice fish, mi confondevo. Trematomus bernacchi, che è un pesce molto comune in quelle acque ed è per questo che non l'abbiamo usato come modello e tanti altri studi lo usano come modello. Poi siamo andati a vedere l'attivazione di alcuni geni, cioè come alcuni geni che sono espressi poco cambiano le condizioni, aumentano il livello di espressione, cioè producono nuove proteine per contrastare queste variazioni. Ed è un quadro molto difficile, si chiama analisi trascrittomica e si va a vedere in tessuti chiave proprio come cambia il quadro di espressione di questi tessuti.
La durata di vita, come cambia?
La durata di vita non lo sappiamo perché bisognerebbe vedere appunto se questi effetti, queste risposte sono compensatorie o invece sono solo degli indici di stress e quindi bisognerebbe condurre esperimenti più lunghi, il che non è per niente facile.
No, certo che no. In che misura riesci a continuare lo studio in Italia con i dati dell'Antartide?
Allora, si opera così in Antartide, si fa un campionamento mirato, stavo per dire massivo, ma non si può fare perché abbiamo per il Trattato Antartico un numero specifico di animali che possiamo campionare. Se noi abbiamo scritto per il nostro progetto che ci servono 50 animali, non possiamo prendere 51. E quindi siamo ovviamente dobbiamo valutare un numero adeguato di animali che ci possa permettere di avere risultati, ma non esagerare perché ovviamente non dobbiamo impattare su quell'ambiente così delicato. Questo è un aspetto, ma gli animali vengono campionati e poi conserviamo i tessuti con varie modalità. essenzialmente i tessuti vengono messi su in liquidi che servono a preservarli e a temperature molto basse, di meno 20 gradi. Poi tutti i campioni raccolti con dei container vengono caricati prima che la base Mario Zuccalli venga chiusa su dei container e vengono portati in Italia. Io ho lasciato l'Antartide il 9 dicembre del 2017, ho ricevuto i miei campioni a giugno del 2018.
Caspita! Come mai tanto ritardo?
È perché è un viaggio per nave e quindi ci vogliono tempi lunghi.
Tempi lunghi con tanti passaggi in tanti porti.
Tanti passaggi, abbiamo anche la possibilità però di controllare continuamente la temperatura perché quello per noi è vitale che i campioni non vengano rovinati. Una volta che sono all'università i campioni vengono estratti, estratto in questo caso l'RNA per quanto riguarda la parte trascrittomica, oppure i campioni fissati per l'istologia vengono inclusi e sezionati e si vanno a vedere diciamo le strutture che ci interessano.
Quindi fra il primo soggiorno 2017 e il prossimo hai elaborato un sacco di dati, chissà quanti lavori scientifici avrai prodotto anche sull'argomento.
Allora, non io da solo ovviamente, insieme, ma il nostro gruppo del Dipartimento di Scienze della Vita abbiamo pubblicato sicuramente già 4 articoli se non 5 su questi dati e abbiamo ancora dati da elaborare.
Vedi, quindi voi arrivate adesso a questa seconda spedizione con un sacco di dati che certamente nel 2017 non possedevate, però ugualmente avete del lavoro arretrato.
Certo.
E questo significa che ulteriormente nel 2024 avrete da lavorare per anni.
Sicuramente, perché se si riesce a fare un campionamento buono, il che non è detto perché si è molto vincolati alle condizioni meteorologiche, perché appena si alzano 20 catabatici non si può più uscire dalla base, non si può andare a campionare lontano con gli elicotteri perché non possono volare e tutte queste problematiche. Io ho avuto molta fortuna perché sono capitato in un periodo tardo primaverile molto, molto buono.
Molto buono.
E questo mi ha permesso di campionare molto bene.
E in che misura è prevedibile il tempo? A questa distanza poi?
Nessuna. I meteorologi dell'aeronautica che sono in base continuamente vanno a monitorare i dati registrati in base dal pallone meteorologico che noi rilasciamo ogni giorno dalla base e da tutti i dati meteorologici delle basi vicine, elaborano questi dati e fanno delle previsioni giorno per giorno, cioè noi abbiamo i nostri previsori personali in base che ci dicono proprio le condizioni locali.
Certo. Dicevi, campionatura e studio di un tot numero di animali e di specie, però siete lì e potete naturalmente trovare una nuova specie animale. E allora, sorpresina.
Allora, se si ha fortuna, come ho avuto io, e dei campionamenti vengono presi degli animali che sono oggetto del mio campo di studio, io sono un carcinologo, studio crostacei, e sono stati campionati degli anfipodi che sono dei piccoli gamberetti che a me sembravano molto strani, io li ho messi via, ovviamente erano animali già morti perché erano in nasse per dei pesci, li ho analizzati poi quando sono tornato in Italia, ho fatto anche la microtomografia computerizzata con Elettra, con la luce del sincrotrone per avere una ricostruzione tridimensionale di questi esemplari e adesso effettivamente abbiamo descritto una nuova specie.
Vedi.
E questa è una bella cosa, nel senso che parliamo sempre tanto di biodiversità, in realtà stiamo perdendo tanta biodiversità e non la conosciamo ancora tutta.
Certo.
Per cui c'è molta più di biodiversità di quella che noi abbiamo stimato fino ad oggi. Del resto il numero di specie che conosciamo sono 1,5 milioni più o meno oggi di animali, ma le stime parlano di 8-10 milioni di animali. Però trovare una specie nuova è sempre un'emozione particolare per uno zoologo.
Certo.
Perché vuol dire aver descritto un altro pezzo di diversità del mondo animale.
Senti, nello scorso incontro parlavi di 70 paesi europei compresi...
No, 70 basi.
70 basi? Che significa quanti paesi europei?
Paesi europei... Beh, i principali paesi europei e quelli che si possono anche permettere di condurre delle spedizioni in Antartide e i paesi più grandi europei. Il core del Trattato Antartico sono 24 paesi, tra cui l'Italia c'è ed è per questo che deve dimostrare di condurre ricerca scientifica in maniera continuativa in Antartide ed è per questo che abbiamo il programma.
Ecco, PNR. Io volevo arrivare alla vostra comunicazione. Voi comunicate, come ad esempio questo che stai dicendo, la scoperta di una nuova specie animale, voi la comunicate nel momento in cui la trovate o nel momento in cui presentate lo studio o vari studi inerenti a questa nuova specie?
No, la specie animale deve essere prima descritta, devono essere depositati gli esemplari che si descrivono in un museo, devono avere un numero e devono essere disponibili per tutta la comunità scientifica. C'è l'esemplare tipo, che si chiama olotipo, e serve proprio a descrivere questa nuova specie e si dice, ovviamente si deve dire, cosa la differenzia da specie simili. Questa è una specie di anfipode, Lysianassoidea, che sono tipici dell'Antartide, si chiama Roccomenella. Noi abbiamo la facoltà di dargli un nome,
certo.
Noi l'abbiamo chiamata Rina Monzie, in onore di Cesarina Monti, che è stata la prima donna che ha ricevuto la cattedra in zoologia nel 1907.
Pensa.
Quindi la prima donna che è riuscita in un mondo tutto maschile,
certo,
a scalare per diventare professoressa.
Erano gli anni di Maria Montessori. Quindi da una parte abbiamo la medicina, in cui finalmente anche Maria Montessori può diventare dottore in medicina, e quindi ci sono esempi femminili anche i rami attigui, diciamo così.
E quindi ci è sembrato bello. Dedicare questo, perché tra l'altro lei si è dedicata agli anfipodi dei laghi nostri italiani, e quindi conosceva la materia, e quindi l'anfipode va bene per lei, e quindi abbiamo dedicato proprio per questa storia molto particolare.
Sì.
Bisogna dargli un nome.
E il nome è vostro, dello scopritore.
Certo, noi possiamo battezzarla.
E
dopo ovviamente bisogna pubblicare una pubblicazione scientifica. Noi abbiamo pubblicato sulla Linnean Zoological Journal of Linnean Society di Londra. L'articolo è in revisione adesso, ma dovrebbe uscire a breve.
Voi pubblicate l'articolo in contemporanea, però anche altri studiosi di altre parti del mondo possono pubblicare altri articoli. E questa è la domanda: c'è la gara che arriva prima? C'è la gara dello scoop? Perché?
Allora, potrebbe capitare, però è un'ipotesi abbastanza remota, che due gruppi di ricerca indipendenti vadano a scoprire e a campionare una nuova specie e vogliano descriverla. In questo caso vale la regola del chi primo arriva meglio alloggia.
Meglio alloggia.
Anzi, è l'unico che alloggia.
Ecco, questo volevo chiedere proprio. Ma esiste una deontologia anche in relazione al tempo, no?
Sì, sì.
Homo homini lupus?
No, non è questo. È che io non ho adesso, noi non abbiamo avuto evidenza, anche perché l'articolo abbiamo coinvolto i maggiori esperti di questo gruppo animale. Quindi io ho lavorato con colleghi del Belgio, del Canada, e quindi abbiamo scritto insieme il lavoro, non è facile scrivere un lavoro da soli, bisogna comunque conoscere molto bene tutti i vari aspetti della tassonomia di questi animali, cioè di come...
Quindi ormai comunicate in tempo reale,
esatto,
fra di voi, esatto, naturalmente.
Ormai con i nuovi sistemi,
certo,
possiamo fare riunioni, uno in Canada, uno in Belgio, uno in Italia, senza,
certo,
nessun problema.
Mi stavo chiedendo, la tua prima spedizione 2017, mi dici che i reperti trovati arrivano in giugno 2018, domanda: I tempi sono cambiati, la comunicazione. No. Dovrai aspettare ancora tanto.
Assolutamente no, perché appunto si raccolgono tutti i campioni e vengono mandati in container con la nave alla chiusura della stazione antartica, che è intorno alla fine di febbraio.
Ecco, c'è anche quindi, questo discorso.
Certo. La stazione poi deve essere preparata per affrontare l'inverno antartico, che non è un...
No, ma parlavi anche di chiusura, no, della stazione.
Sì, 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 viene chiusa.
Ecco, quindi in pratica, di fatto, una stazione quanto tempo rimane aperta?
Da metà ottobre a fine febbraio.
Ah, ecco, quindi... Fate anche Capodanno, si possono fare anche le feste di Natale con l'alberello.
I miei colleghi mi hanno mandato il cenone di Capodanno che hanno fatto all'aperto, siamo in piena estate.
Ah, certo, bisogna ricordarsi che corrisponde a quanti gradi.
Ma è nelle giornate particolarmente così tranquille, senza vento, si possono avere qualche grado positivo.
Vedi?
Sole.
Sì.
Come in montagna, fai conto, una giornata in montagna senza vento, col sole, con 2-3 gradi,
ecco.
È piacevole, ci sono le signore che prendono sole sulle sdraio nei rifugi, no?
Sì.
E quindi più o meno una situazione paragonabile, là il sole è 24 ore, gira intorno, molto basso, ma c'è sempre, e quindi il cenone di Capodanno sotto il sole si può fare.
Va benissimo. L'abbigliamento, non abbiamo parlato dell'abbigliamento. L'altra trasmissione ci hai parlato di un armadietto, ovviamente in dotazione a ognuno di voi, che significa anche un abbigliamento ridotto. L'abbigliamento cambia a distanza di anni, perché le stoffe sono più leggere, nello stesso tempo più protettive, eccetera, eccetera. Quindi le tute, non so come adesso le definirai, del 2017 sono diverse del 2024.
Io conosco molto bene quelle del 2017, non conosco quelle del 2024. Però so che per andare in Antartide bisogna fare un corso molto impegnativo di 2 settimane.
Dove si fa?
Allora, la prima settimana è che è un corso teorico-pratico sul lago del Brasimone.
Dov'è?
In Emilia-Romagna, sopra le colline bolognesi.
Ah.
E sul lago del Brasimone, perché c'è un lago artificiale dove si possono fare anche i recuperi in acqua con i gommoni, con gli elicotteri, insomma si fanno delle prove pratiche piuttosto impegnative, e poi c'è tutta la parte teorica. Si sparisce dalla faccia della terra per 2 settimane, perché si va in carico all'Enea, si passa questa settimana, poi si viene trasferiti in Valle d'Aosta, e io ho fatto il campeggio ai primi di settembre, una settimana senza telefoni cellulari, senza contatti esterni, sul piccolo San Bernardo, a oltre 2000 metri di quota, mentre chi è destinato alla stazione sul Polo Sud, cogestita con i francesi, Domsy, invece Dumont d'Urville, va a fare il campo base sul ghiacciaio del Monte Bianco.
Caspita.
Quindi scavando buche per mettere le tende e per fare le cucine da campo.
Certo,
quindi nel ghiaccio.
Allora dai, la trasmissione sta purtroppo per finire, e a seconda ti prego.
Però non abbiamo parlato dell'abbigliamento, non ti ho detto niente.
No.
Scusami, perché sono partito lontano.
Sì.
E all'interno del corso vengono fatte le prove per preparare il tuo borsone antartico, che poi tu trovi all'andata in Nuova Zelanda, Christchurch, lo puoi recuperare.
Ecco.
Quindi la tuta, le misure, gli scarponi, 2 scarponi, il sotto tuta in pile, vengono tutte provate, tutto materiale molto tecnico. Io racconto sempre anche ai miei studenti che il primo giorno che sono arrivato io, che insomma primavera non era ancora molto avanzata, e quindi c'erano meno 17 gradi, non è una temperatura rigida per l'Antartide, ma insomma, e ho paura, mi sono vestito con tutta l'attrezzatura che mi hanno dato, sono arrivato in base dopo 4 ore che ero completamente sudato, perché era veramente, è un'attrezzatura molto... molto tecnica,
molto tecnica,
e non ho mai più usato il tutto. Però, ho sempre usato molto di meno, perché in realtà già la tuta rossa che noi usiamo è
più che sufficiente.
Molto, molto, molto calda.
Bene, grazie al professor Piero Giulianini. E come sempre io ti prenoto per il prossimo anno, così ci racconterai come è andata questa seconda spedizione.
Molto volentieri e speriamo di andare, però.
Ma certamente,
che
certamente.
Non c'è niente di sicuro.
Grazie, grazie ancora, professor Giulianini, e a risentirci alla prossima occasione.
Grazie a te.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.